SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Grazie per essere ancora all'ascolto del programma in italiano di SBS. Tempo di riascoltare Parlaci di lei, una nostra serie che vi avevamo proposto per la prima volta una decina di anni fa circa, con donne che avevano scelto di raccontare un'altra donna a loro molto cara. Questa serie ve la stiamo riproponendo in queste settimane ed oggi con un ritratto di una delle più conosciute poetesse italiane del Novecento, ovvero Alda Merini.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile. Un programma a cura di Virginia Padovese.
Siamo in compagnia di Patrizia Burley, traduttrice e interprete per una nuova puntata della nostra serie Parlaci di lei. Benvenuta Patrizia ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno.
Dopo aver tradotto in inglese le poesie di Alda Merini, non potevi che parlarci di questa grande poetessa italiana, allora ricordiamo chi era.
Alda Merini era un personaggio speciale e io me ne sono innamorata mentre traducevo le sue poesie. Non prima la conoscevo pochissimo. Comunque è la maggiore poetessa del Novecento in Italia, su quello non ci sono dubbi. È una poetessa difficile e molto facile allo stesso tempo, se parliamo solo della sua poesia. Quello che io ho trovato molto bello di lei è il personaggio. Poesia a parte, era un personaggio talmente diverso, talmente, come dicono in inglese, larger than life. Proprio non era una persona come tutti, è un personaggio di una grande generosità. Alda Merini ha avuto una vita molto difficile fin dall'inizio e lei racconta fra l'altro questa vita in un libro intervista intitolato Reato di vita. Se qualcuno dopo questo programma ha intenzione di vedere com'era lei come persona, io lo consiglierei.
Quindi una buona prima lettura.
Sì, perché ti presenta di più il personaggio che la sua opera, ma comunque c'è anche qualcosa di poesia in questo libro. Poi naturalmente il libro che ho scritto io, la sua...
Certo, poi parleremo anche di quello.
Ecco, ma ne parleremo dopo, ma comunque non ho fretta di venderlo, quello è stato proprio un romanzo d'amore fra me e lei, ecco, una cosa così. Comunque nasce nel 31, quindi nell'Italia del ventennio fascista. Anche dalle sue parole lei dice avevo una madre fascista, nel senso che la madre credeva nella donna riproduttrice che pensa alla famiglia. Il padre, molto accademico invece, le ha insegnato subito a tenere in mano la matita, le ha insegnato a leggere molto prima del suo tempo e questa ragazza a 5 anni aveva già letto la Divina Commedia.
E anche cominciato a scrivere giovanissimo.
Già, perché si è innamorata della parola. Solo che è dovuta vivere sempre in questo contrasto fra la tendenza della madre a voler fare di lei una donna modello di quel periodo e del padre che voleva aprirle la mente. Poi naturalmente la sua vita è stata anche non facile perché nel frattempo è subentrata la guerra, sì, nel 31, la guerra nel 40, nel 43 questa ragazza aveva 12 anni. Ci sono stati bombardamenti a Milano, il padre che si era rifiutato di iscriversi al partito era stato confinato e lei si trova a Milano con la madre, il fratello e devono fuggire per i bombardamenti, quindi si trovano in una abitazione così di fortuna con la madre che dà alla luce a un altro bambino e la Merini, giovanissima, doveva aiutare la madre a tirare sul bambino, a trovare da mangiare per la famiglia. A un certo punto racconta di aver fatto anche la mondina, perché per i 40 giorni della monda pagavano bene.
Certo.
Però racconta anche tutto questo periodo di stenti, di fatiche, di spiacevolezze, ha avuto un'influenza sulla sua vita.
Vita difficile anche perché sia proprio tutta la sua vita che la sua produzione poetica sono strettamente legate anche a quella che poi è stata la sua malattia. Ricordiamo, soffriva di sindrome bipolare.
Sì, e per un po' non si capiva neanche di cosa soffrisse. Lei ricorda sempre di essere stata molto malinconica e di aver sempre sentito questo senso di sicurezza e di abbandono. di insicurezza, scusa, e di abbandono. Già da giovane era una donna di passione, per cui a 9 anni voleva fuggire con un bambino, con il figlio di un musicista, da casa. Più tardi, a 16 anni, sappiamo che si è innamorata di un famoso poeta italiano, di Manganelli, e che è diventata la sua amante. Però prima lei voleva farsi suora, ma la madre le aveva detto no, assolutamente, suora no, tu ti devi sposare, avere dei bambini. Quindi è stata sempre questo rapporto contrastato con la madre. Comunque si innamora di Manganelli, ma nello stesso tempo pratica la poesia. E lei a 16 anni vince il primo premio della sua vita, con una poesia intitolata Il Gobbo, che per me forse è la più bella che ha scritto, perché c'è tutta la sua vita precedente, c'è tutta la promessa di quello che poi sarà la grande poetessa. Il suo problema, già a 16 anni emerge, lo stesso Manganelli la manda da uno psichiatra, viene ricoverata in casa di cura e per diverso tempo rimane lì, pare che l'abbiano curata e ritorna, diciamo, alla vita normale. E per un po' sembra che tutto vada bene. Questo Manganelli, essendo già sposato con un'altra donna, non riesce a divorziare, non riesce a separarsi, e quindi c'è il momento dell'abbandono. Lei rimane di nuovo sola, ha un breve interludio con Quasimodo, di cui lei dice era più permissivo e quindi non è stato difficile. Dopodiché, poco più tardi, insomma sulla ventina, trova un personaggio tutto diverso da quello a cui lei è abituata. Un fornaio, Ettore Carniti, se lo sposa e rimangono sposati per 40 anni. Non divorzierà mai da suo marito. Allora, per i primi anni di matrimonio è un po' difficile per lei, perché anche lui si aspettava una brava massaia, e per la Merini esisteva soltanto la poesia.
Però resteranno insieme fino all'83, la data della morte del marito.
Sì, e non si sa bene perché una sera lei dà in escandescenze. Comunque bisogna tenere presente che era appena morta sua madre. E lei stessa commenta su questo ricovero, perché lei dice che parla proprio del ricovero in ospedale psichiatrico, naturalmente. Quando mia madre morì, trovai un sostituto alla sua protezione nel manicomio, che divenne la mia seconda casa, la mia seconda madre. Non è stata una frattura, ma una continuità della mia vita reale. Il manicomio è una discesa quotidiana, gradino per gradino, agli inferi. È un'entrata nella foresta nera, ma senza l'ancillotto. Quindi anche con il manicomio ha questo duplice rapporto di amore e di odio.
Esperienza fortissima, della quale ha parlato spesso nelle sue poesie,
infatti,
nei suoi libri.
E forse anche quella che l'ha resa diversa dagli altri, che la rende originale. Comunque lei in manicomio ci rimane praticamente per 10 anni. Entra e esce, tutte le volte che torna a casa, a quanto pare rimane incinta, e finisce per avere diverse
4 figlie.
Ecco, appunto. Però, tranne la prima, con la quale ha trascorso i primi anni, non ha mai il privilegio di allevare i suoi figli o di conoscerli, perché i figli vengono dati in affidamento mentre lei è in manicomio. Quindi questa enorme rottura, questo, non lo so, questa lacerazione dell'anima per una madre, farsi portare via il bambino appena nato, e non succede una volta, ma succede ben 3 volte, deve essere stata una cosa terribile. Quello che mi ha legata ad Alda Merini, oltre al legame che si forma quando tu traduci, e ci ho messo 2 anni a tradurla, non ci ho messo poco, perché la prendevo, la lasciavo, è questo rapporto suo con la vita e con le vicissitudini della vita, che in altri casi rendono una persona cattiva. Invece lei più soffriva e più diventava brava. È diventato questo personaggio inesistente ai nostri giorni, che dava tutto agli altri.
Patrizia, prima parlavi di lei come la più grande poetessa italiana del Novecento. Secondo te che eredità ha lasciato oggi alla poesia in Italia? Dicevi personaggio unico.
Sì, personaggio unico intanto per la cura della parola nelle sue poesie. Poesie molto originali, che sembrano buttate lì, ma in effetti poi dalle brutte copie si sa che lei le scriveva, le riscriveva, ci ripensava, perché questo retaggio lasciato dalla Divina Commedia quando era già bambina le ha aperto tutta la poesia che tu puoi avere in testa. E l'amore per l'italiano, l'amore per la sua lingua era enorme. Quindi è anche una lezione di italiano leggere Alda Merini. Ti dirò un'altra cosa. in adolescenza più o meno scrivono tutti poesie, l'ho fatto anch'io e mi piaceva. Poi le vicissitudini della vita ti portano da un'altra parte e qualche anno fa avevo ripreso a scriverle. Poi mi si è di nuovo asciugata la vena poetica. Quando ho ricominciato a leggere seriamente la Merini e a tradurla, ho pensato: non potrò mai scrivere poesia se c'è una poetessa così brava, io non posso neanche...
Il confronto è duro.
Però dopo un po' mi si è svegliato dentro qualcosa e ho ricominciato a scrivere. È una donna che ti sveglia la coscienza, che ti sveglia l'anima, che ti entra dentro. E mi ricordo quando ho presentato il mio libro, il commento delle persone presenti mi hanno detto: si vede proprio che ti è entrata dentro. Tu quando parlavi di lei eri lei. Ed è quello che... il mio rapporto con lei è stato questo.
E com'è stato tradurla, cercare di rendere quella perfezione che lei riusciva ad ottenere in italiano
provato,
in un'altra lingua?
Non ci ho neanche provato, perché il concetto dietro la mia traduzione non era quello di parlare agli accademici, era quello di parlare ai giovani e di creare un'opera semplice che potessero leggere anche i ragazzi di 15, 16, 17 anni che spesso in Australia studiano l'italiano e lo portano alla maturità. Questo è un ottimo esercizio di lingua. Quindi l'ho tradotto nel modo più semplice, più vicino all'originale, non ho cercato di cambiarlo, e quello è il bello, ha una poesia talmente potente, talmente travolgente, che se cambi qualche cosa ti cambia tutto, per cui sono stata molto vicino alla traduzione letterale, senza che fosse sempre letterale, perché a volte è impossibile, e penso che questa operazione sia riuscita bene. Ma ci è voluto tanto tempo per renderla perfetta e tanto aiuto da parte di altri, perché ogni volta che ne traducevo una chiedevo poi ad amici e conoscenti che conoscessero le due lingue: cosa ti sembra? Beh, io cambierei questo, io cambierei quell'altro. Poi alla fine ho deciso io cosa cambiare, ma è molto importante l'input esterno, perché ti diano un'impressione se suona bene o suona male, perché per quanto io sia qualificata per tradurre nelle due lingue, non sono lingua madre inglese.
Insomma, un incontro che ti ha cambiata.
E in un certo senso direi proprio di sì, mi ha aperto tutto un nuovo orizzonte e mi ha anche dato una grande lezione di vita, che tu puoi soffrire quanto vuoi, puoi odiare il mondo se vuoi, ma puoi anche amarlo. E la scelta sua è stata di amare gli altri.
Vuoi leggere qualcosa prima di salutarci?
Sì, prima di salutarci, aspetta, ti volevo, se lo trovo, leggerti un punto, perché... a un certo punto lei vinse nel 93, vinse il premio Guggenheim, che era un bel po' di soldini, e lei, essendo sempre povera, avrebbe potuto farci tante cose con questi soldi, no? Avrebbe potuto dire: va bene, li metto da parte per la mia vecchiaia. Invece no, decise di andare a vivere in albergo. E di adesso non trovo questo punto, l'avevo messo da qualche parte, perché le sue parole stesse, lei commenta su questo, decide di andare a vivere in albergo perché non era capace di tenere in ordine la casa, quindi la sua casa era un mucchio di carte, e decide: se qualcuno ha bisogno del cappotto, va bene, e lei ne ha due, uno se lo tiene, l'altro lo regala. Cioè decide,
infatti, prima dicevi donna di grande generosità, fino
lei
alla
decide
fine
di vivere la vita dei poveri. Quindi, non so, abbiamo Madre Teresa di Calcutta e diciamo: oh, che brava, e infatti ha fatto delle grandi cose, ma non pensiamo mai che questa, oltre ad essere una brava poetessa, è stata veramente una vera cristiana, profondamente cristiana, che non ha mai detto una parola cattiva contro nessuno.
Nonostante una vita di grandi
nonostante
difficoltà.
Nonostante una vita così, e quello è il messaggio che mi ha lasciato.
Patrizia, leggici comunque qualcosa, anche se non hai trovato il brano che cercavi, magari una delle poesie che preferisci di Alda Merini.
Beh, io direi che quella più bella, che l'annuncio di quella che sarà lei, è senz'altro Il Gobbo. Parlo di una poesia del 1948. Dalla solita sponda del mattino io mi guadagno palmo a palmo il giorno. Il giorno dalle acque così grigie, dall'espressione assente. Il giorno io lo guadagno con fatica, tra le due sponde che non si risolvono, insoluta io stessa per la vita. E nessuno m'aiuta. Ma viene a volte un gobbo sfaccendato, un simbolo presago d'allegrezza, che è il dono di una strana profezia. E perché vada incontro alla promessa, lui mi traghetta sulle proprie spalle. È molto insolita come poesia, ma ti fa vedere che ha i suoi problemi, però ho i miei problemi, ma arriva il gobbo che me li risolve. Insomma, c'è sempre questo bicchiere mezzo pieno, se lo vogliamo chiamare così. E scusami un momento, però ti devo leggere anche uno dei suoi aforismi, perché sono la sua altra forza, non scriveva solo poesie. E sono brevissimi, e direi che il primo che ho tradotto è quello che mi piace di più. Spensierato è colui che si giudica folle. E l'altro che mi piace molto è: mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri. Ecco, questo secondo me è il messaggio più bello che può aver lasciato. Non dice odio gli altri, mi deformo attraverso gli altri, che è già qualcosa. E poi naturalmente il bello è che tutti quelli che l'hanno conosciuta la ricordano con piacere, che si era creata un gruppo di seguaci, soprattutto un fotografo che la fotografava in tutti i modi. Infatti fra i tanti libri pubblicati, alcuni non validi come libri, devo dire la verità, e pieni d'errori, ce n'è uno che si intitola La magia delle mani. È un alternarsi di poesie e di fotografie delle mani di Alda Merini, di un fotografo che si chiamava Giuliano Grittini.
Mani che spesso reggevano una sigaretta.
Senz'altro, mani con lo smalto rosso alle unghie, tutto smangiucchiato, non era mai perfetto. È l'amore di questo fotografo che la segue. Non sono fotografie belle, nel senso che lei fosse tutta truccata, anche se sì, le piaceva truccarsi, ma è la bellezza, la poesia di queste mani. Ci vuole amore per scrivere un libro del genere, va bene? E quindi ha lasciato solo amore questa donna, è molto bello.
E così la vogliamo ricordare, Patrizia Burley, grazie mille per essere stata con noi e per questo splendido ritratto della poetessa Alda Merini.
Grazie dell'ascolto.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.